Vorrei parlarvi di qualche cosa che è importante in questi ultimi tempi. Così vediamo il titolo e da questo titolo, strategie del nemico negli ultimi tempi. Volete sapere quali sono le strategie del nemico negli ultimi tempi? Sapete che lui non dorme? Lui non dorme mai? Lui è uno stratega del male? E noi vogliamo dare retta alla parola di Dio che dice di conoscere le sue macchinazioni. Sapete, conoscere è importante, dice che la conoscenza aumenterà negli ultimi tempi. Cioè dobbiamo conoscere tutto quello che è bene, ma anche tutto quello che viene dal male, affinché non siamo ingannati, come dice la parola. Ci sono 7 modi che lui così usa le sue strategie, le sue macchinazioni. Vediamoli. Forse è possibile vederli. Eccoli qua. Leggiamoli. Una delle prime cose che lui fa è la distrazione. Ditele distrazione. È una parola che è anche scritto nella Bibbia, eh? Le distrazioni poi portano a delusioni, ci portano alla critica, ai tradimenti, alle tentazioni, alle persecuzioni e anche alle accuse. Noi sappiamo che ci sono anche accuse. Perciò le distrazioni è una macchinazione, è uno strumento, è una strategia del nemico che lui usa negli ultimi tempi per sviarci. Perché la Bibbia dice molti sono i chiamati, ma pochi saranno gli eletti. 5 erano con l'olio, 5 no. 5 erano avvedute, 5 erano distratte. Amen? Conoscere questo può veramente essere molto utile in questi ultimi tempi. In secondo Timoteo 3.1 dice la Bibbia, or sappi questo che negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Perciò dobbiamo imparare ad avere la mentalità del regno e non la mentalità del mondo. Per non cadere poi in queste strategie del nemico, la Bibbia ci dice di conoscere le sue macchinazioni, per non cadere in queste macchinazioni. Noi potremmo venire al culto, leggere la Bibbia tutto il giorno, pregare, fare segni e prodigi, ma non basta, cari, perché la parola di Dio ci avverte. Gesù un giorno dirà, non vi ho mai conosciuti operatori distratti di iniquità. Perciò le persone distratte, la distrazione è un'arma tremenda del nemico e vuole usarla contro di noi. Sapete, il regno avanza sempre. Perciò avere una mentalità di espansione, di crescita, come l'aveva Gesù, è importante. In Luca 2,52 è scritto, e Gesù cresceva in sapienza, in statura, in grazia davanti a Dio e agli uomini. Lui era impegnato, non era distratto. Com'era Gesù? Impegnato a crescere in sapienza, in statura e nei favori divini davanti a Dio e davanti agli uomini. Perciò aveva un impegno di mantenersi puro davanti a Dio. Ecco perché lui non permetteva le distrazioni, no, che c'erano intorno a lui. Attenzione, ricordiamoci che Gesù era vero uomo e vero Dio. Perciò come vero uomo lui poteva distrarsi, ma lui ha deciso di non distrarsi. La sapienza viene attraverso la conoscenza e la rivelazione della parola. Lui aveva bisogno di stare col Padre per ricevere rivelazioni continue, per crescere in sapienza. Molte volte dicevano, come fa quest'uomo a sapere queste cose, a dire queste cose? Perché lui stava più con il Padre che con tutto il resto. Lui era più nel regno che col mondo naturale. E quando lui faceva le cose avvenivano, succedevano. E lui disse, voi farete cose più grandi di me. Cari, noi siamo chiamati a una sfida, fare le stesse cose che faceva lui, anzi, dillo anzi, di maggiori, dillo alla persona vicino a te, tu sei chiamato a fare cose maggiori di Gesù. Mamma mia, che responsabilità. Poi lui cresceva anche in statura, che è la parte visibile della nostra natura, in statura, che vuol dire attraverso il corpo, cioè lui faceva vedere quello che c'era dentro, no? Il corpo era il tempio dello Spirito Santo, perciò lui viveva santità e gli altri lo vedevano. Nessuno poteva dirle qualche cosa, solo attraverso la menzogna potevano dirle qualche cosa. E poi lui cresceva ed era impegnato, cresceva in grazia attraverso i favori divini. I favori, sapete, non si guadagnano, la grazia non si può pagare, ma si attiva attraverso la lode, l'adorazione, la preghiera, le offerte, le decime, le primizie, la nostra vita. Amen? È così che noi attiviamo i favori divini, quando noi siamo in Lui. Quando noi camminiamo con Lui, per Lui. E la grazia ci fa conquistare territori e ci fa ricevere risorse. Molte volte ci lamentiamo che mancano le risorse. Io dico, Signore, forse non abbiamo capito niente, che le risorse non scendono, bisogna andarle a prendere. Amen? Ecco perché cerca adoratori. L'adoratore va, prende le risorse e li porta in terra. Molte volte noi pensiamo che basta pregare, bisogna essere adoratori, cari, in spirito e verità, attraverso una vita vera. Prima Corinzi 7,35, or dico questo per il vostro vantaggio, e non per tendervi un laccio, cioè un inganno, ma per indirizzarvi a ciò che è decoroso, perché possiate darvi assiduamente al Signore senza esserne distratti. Darsi assiduamente, dite assiduamente, assiduamente. Qualcuno dice che questa generazione è la generazione più distratta di tutti i tempi passati. L'elettronica, la TV, il web, i social, Facebook, tutto coopera alla distrazione. All'impegno mentale, all'impegno fisico. Quanto tempo si impegna in tutte queste cose? Ci sono persone che passano giornate, nottate intere, in Facebook, a scrivere, a dire, a sentire cosa dice questo, cosa dice quello, cosa dice quello. Basta. Sentite cosa dice Dio. Ci si guadagna di più. Quanto tempo si impegna nelle telenovele? Sapete, ci sono quelle telenovele che fanno in Spagna lì, no? Puntata numero 2254. E le fanno tutte le sere, allo stesso orario, stesso canale. E la gente, la telenovela, devo scappare. Dove vai? E c'ho la puntata. C'è la puntata. Cari, noi non siamo stati riscattati a caro prezzo, noi siamo figli di Dio, chiamati a essere testimoni, risposta per il mondo, vogliamo investire l'unico nostro tempo, perché il tempo è breve, cari, non in telenovele, ma in buone novelle, amen? Perché le telenovele non portano da nessuna parte, ma l'Evangelo di Gesù Cristo, che è la buona novella che salva, che guarisce, e che libera. Amen? Giovanni 2,18. Altri dicono, ma sapete, queste cose si fanno per ammazzare il tempo. L'avete sentita questa frase? A me l'hanno detta. Ma perché stai sempre qua con queste cose? Ma è per ammazzare il tempo. Noi il tempo non dobbiamo ammazzarlo, dobbiamo investirlo, cari. Amen? Vai il 5 a una persona in vicino a te e dille, io il tempo lo voglio investire nel regno di Dio, nella parola di Dio, nella preghiera, nel digiuno, nella presenza di Dio. Alleluia. Noi siamo stati chiamati come i lavoratori dell'ultima ora. In Giovanni 2,18 dice: fanciulli, è l'ultima ora. E come avete udito, lo disse 2000 anni fa, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Un'altra versione dice: da ciò riconosciamo che la fine del mondo è vicina. Un pochino più chiara. Le distrazioni servono per non farci alzare il nostro livello di fede, cari. Questa è la strategia del nemico. Che tu possa rimanere piccolo, incapace di credere. Che tu hai sempre bisogno che qualcuno preghi per te invece di pregare te per te. Di sapere cosa Dio vuole da te, qual è la tua chiamata, il proposito. Questo è sono le macchinazioni del nemico. Non farci adempiere il proposito di Dio, per farci fallire nella nostra chiamata, per non farci entrare nel suo scopo, perché Dio ci ha salvati per questo, per adempiere la sua chiamata, il suo scopo, il suo proposito, caro. Abramo ha dovuto alzare il livello di fede quando Dio le chiese di sacrificare suo figlio. Non bastava più la fede di avere un figlio, ma doveva sacrificarlo. I tempi saranno difficili, abbiamo bisogno di più fede. Ho predicato l'altra volta della fede e dissi che c'è una fede piccola, c'è la fede grande, no? E c'è una fede. Allora noi dobbiamo avere una fede grande, dobbiamo lavorare affinché il livello della nostra fede cresca. Noè ha dovuto alzare il livello di fede quando Dio le chiede di costruire un'arca su una montagna. Giobbe dovette alzare il livello di fede quando perdette tutto, compreso salute, famiglia. Dovette credere che Dio lo avrebbe ristabilito in tutte le cose. Giuseppe ha dovuto alzare il suo livello di fede quando fu imprigionato ingiustamente e doveva credere che Dio lo avrebbe liberato. Giosuè dovette alzare il suo livello di fede quando Dio le comandò di girare per 7 giorni intorno a una città, quella di Gerico, e dice che dopo sarebbe caduta, ma intanto ha dovuto crederci. Elia ha dovuto alzare il suo livello di fede quando si ritrovò solo contro tutti i profeti di Baal. Daniele dovette alzare il suo livello di fede quando si ritrovò nella fossa dei leoni. Tu hai bisogno di questo. Stefano dovette alzare il suo livello di fede mentre veniva lapidato a morte e vide Gesù seduto a fianco di Dio, lì nei luoghi celesti. Paolo ha dovuto alzare il suo livello di fede in occasione delle tante prove che lui ha passato, sia nel carcere che fuori dal carcere. Sapete, tutti noi abbiamo bisogno di alzare il nostro livello di fede per non cadere nelle strategie diaboliche di Satana. Amen? Diamo un applauso al Signore. Alleluia. In Romani 1,17 dice che il giusto vivrà per fede, per la sua fede. Alleluia. Sapete, il nemico lo sa, ecco perché usa tutte le distrazioni possibili affinché tu non possa vivere per Dio e far fallire lo scopo per cui tu vivi. Ecco le strategie, le distrazioni, cari. Noi non possiamo perdere di vista o essere superficiale nella nostra vita cristiana. Su queste strategie, conoscere le strategie, le sue strategie, conoscere i suoi modi, i suoi sistemi, per bloccarlo nel nome di Gesù. Perché Dio ci ha dato autorità di calpestare serpenti e scorpioni. Così come i livelli della sorella si sono alzati, si deve alzare la nostra fede. Si deve alzare il livello della nostra fede. Efesini 4,27. E non date luogo al diavolo, dice la Bibbia. Non date luogo al diavolo. Non date l'eretta. Giacomo 4,7. Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. La prima parola che dice sottomettetevi. Sapete perché Gesù vinse tutte le sue battaglie? Perché lui comprese il principio della sottomissione. La Bibbia dice: sottomettetevi gli uni agli altri. Figli, sottomettetevi ai vostri genitori. Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti. Lavoratori, siate sottomessi ai vostri datori di lavoro. Chiesa, siate sottomessi alle vostre autorità, perché la sottomissione non è un autoritarismo, è la protezione che Dio ci dà gli uni e gli altri. Così il diavolo non può entrare. Ma quando non vede sottomissione, lui entra. Quando non c'è sulla tua vita autorità, dove tu puoi essere protetto, dove tu puoi avere questo confronto, dove tu puoi riconoscere, sei in pericolo. Si è in pericolo. Sottomettetevi dunque a Dio, perciò alla sua parola, resistete al diavolo. Quando lui ti fa vedere lucciole per lanterne, resisti. Se è una cosa che ti piace, resisti. Il tuo no sia no, il tuo sì sia sì. Noi dobbiamo avere il carattere di Dio. Dio odia il peccato, ma ama il peccatore. Amen. Primo Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Sapete, molte volte si parla poco di queste cose, si parla di tante cose, ma qui c'è un pericolo grande, cari. Noi dobbiamo avvertirci. Una traduzione dice: gira come un leone che ruggisce per una fame feroce, cercando qualcuno da catturare e divorare. È vero che il diavolo sulla croce è stato detronizzato, è stato intebolito, denti sono stati tolti, le unghie sono state tolte, ma lui, dove vede peccato, può far del danno. Amen. Noi sappiamo che è un nemico sconfitto, ma noi dobbiamo vivere in santità, cari. Noi dobbiamo vivere in santità, cari, perché la parola dice: siate santi come Dio è santo. Perciò dobbiamo alzare il nostro livello di santità, non tanto per vivere e respirare, ma dobbiamo avere la santità di Dio, perché è quella santità che mette terrore al diavolo. Efesini 6:11. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti, saldi contro le insidie del diavolo. Perciò non dobbiamo stare scoperti, e noi sappiamo che l'armatura ha a che fare con diverse cose, no? Cintura della verità, l'elmetto perché protegge i nostri pensieri, abbiamo bisogno di proteggere, di avere un rinnovamento della nostra mente. Conosco troppi cristiani che parlano, ma poi frutti non ce ne sono, perché la mente non è stata rinnovata. Si vive ancora nella maniera naturale, perché il battesimo, quando noi diciamo morti con Cristo sotto l'acqua e risorti con Cristo, molte volte si entra vivi e si esce vivi. Non è così. Se noi non moriamo in Cristo, non possiamo ricevere la mente di Cristo, perciò la nuova natura. Non dobbiamo vivere in Adamo, ma dobbiamo vivere nel secondo Adamo. Amen. In Genesi 3:1 il nemico sposta l'attenzione di Eva e sulle istruzioni di Dio. Vi ricordate? Perché lui usa sempre i soliti metodi. Cioè, è pure noioso. Ecco perché dice di conoscerlo. Perché se tu lo conosci, lo eviti. Amen? Distraendola dalla verità. Che cosa le ha detto? Ma ha Dio veramente detto? Bugiardo che sei. Perché non lo sai che l'ha detto? Ma lui era lì perché lui è un bugiardo. Lui vive di menzogne. E poi il serpente le dice ancora: non morirete affatto. E ancora distrazione. Eva si fa distrarre dalla verità e comincia a vedere quello che prima non aveva visto. Vide che l'albero era buono. Ma perché prima non lo vedeva? In quel momento lo vide. Sapete, quando noi usciamo dalla presenza di Dio, si aprono altri occhi. Quando Adamo ed Eva peccarono, si videro nudi. Così Eva vide l'albero, che era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi, e l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito, che era con lei, ed egli ne mangiò. La distrazione porta alla disubbidienza e alla ribellione, perciò è il nemico che altera la verità, perciò noi siamo chiamati a confessare, no? In greco omologheo, che vuol dire la stessa cosa che c'è scritto qua. Noi non dobbiamo aggiungere nulla, non dobbiamo togliere nulla, noi dobbiamo dire quello che è scritto qua. Dite la verità, questa è la verità, Gesù è la verità. Se non diciamo la stessa cosa, non confessiamo la verità che rende liberi, noi non riusciamo a vivere la santità che ci protegge ed entri nei sensi naturali. Ecco Eva cosa avvenne. Entrò nei sensi naturali ed uscì dal soprannaturale dove viveva. E lì entri nel territorio del nemico. Il serpente disse: voi non morirete affatto. Perciò il dubbio, la menzogna alterano la realtà e perdi di vista la verità. Questo è il problema, che poi non ci capisci più niente. E piano piano, il nemico fa il suo lavoro. Perciò il nemico, distraendola, le fece dimenticare il consiglio e la verità di Dio. Loro sapevano, perché erano due persone create intelligenti. Non è sì, ma loro sapevano quello che Dio aveva detto. E cadono in questo tranello. Perciò il tranello di Satana è la distrazione, cari. È una strategia quello di distrarci, facendoci desiderare, vedere cose che prima magari non vedevamo. No? Magari tu sei in ufficio, sei insieme a persone, improvvisamente vedi una persona e cominci a desiderarla, prima perché il nemico comincia a distrarti. Quando noi usciamo dal territorio di Dio, entriamo nel suo territorio, del nemico. Perciò chi è distratto di solito distrae, infatti anche suo marito ne mangiò. Diventiamo un mezzo del nemico, ok? Perché cambiamo padrone, cambiamo atteggiamenti. Perciò abbiamo una grande responsabilità non solo sulla nostra vita, ma anche per noi, per i nostri figli, per le nostre famiglie, per i nostri vicini, per le persone che sono intorno a noi. Il nemico tenta di darci delle cose, anche piacevoli all'apparenza, che attirano, toccano le emozioni, sentimenti, ci tocca nell'orgoglio, nella vanità, ma perché no, per una volta, ma sì. Dio chiude un occhio, Dio non chiude mai gli occhi. Ha sempre gli occhi aperti, perché Dio dice che non dorme, non sonnecchia. Amen? Alleluia. Ma il fine è sedurre, distruggere. Giovanni 10:10, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma Gesù disse: io sono venuto perché abbiate vita e l'abbiate in abbondanza. C'è una scelta da fare, o farsi distruggere o vivere una vita abbondante. Il diavolo, lui non può dare niente di buono. Sapete perché? Perché non possiede niente di buono. Lui è un bugiardo, è un ingannatore, è un usurpatore, è un imbroglione, è un perdente. Amen? Gesù è verità. Non è una verità, è verità. È vincitore, è trionfatore, lui è amore, lui è gioia, lui è pace, lui è prosperità, lui è guarigione, lui è vita. Alleluia. Dobbiamo fare una scelta però. Vi ricordate Neemia? Stava ricostruendo le mura di Gerusalemme, la città che era stata distrutta, e arrivarono chi? No? Sanballat, Tobia, Chesem, l'arabo, e cercavano di intimidirli per fermarli, perché non volevano del bene per quel popolo di Israele, erano i nemici di Israele, e volevano distrarli con minacce, Ma Neemia sapeva quello che Dio le aveva detto e lui sapeva che Dio era con lui. Non cadde nel tranello. Loro lavoravano con una mano e con l'altra tenevano l'arma. Così dobbiamo fare noi. Noi dobbiamo armarci della preghiera, della nostra fede in Cristo Gesù. Alleluia. Sapete, era un uomo, è stato un uomo fedele, perché la fedeltà è protezione. La sottomissione ci protegge. La santità copre la nostra vita. Giacomo 1, 16 e 17 dice: non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Il vero dono è Lui che li dà. Se Dio vuole farti prosperare nel lavoro, Lui ti farà prosperare. Non ti vendere, non dire menzogne, non dire bugie, non fare sotterfugi, non guadagnarti qualcosa dicendo peccato, facendo delle cose che a Dio non piacciono. È Dio che premia la nostra fedeltà. Amen? Alleluia. Fidiamoci di Dio, cari. Davide fu sedotto dai suoi sensi. Andò a prendere ciò che il diavolo voleva darle. Lui era lì, nella sua reggia, passeggiava nella sua terrazza, no? Non doveva essere lì, perché era il tempo che i re andavano in guerra. Ma il nemico lo stava distraendo, cominciò a vedere quello che prima non vedeva. Vide questa donna che si faceva il bagno e le piacque. Parliamo di Davide, l'uomo secondo il cuore di Dio. E quando fece il danno, che si prese questa donna, la mise incinta, per coprirsi uccise il marito, e lui pensava, dice, beh, tanto, Dio non mi ha detto niente. Ma sapete, molte volte Dio permette anche che siamo scoperti, perché Davide era un uomo secondo il cuore di Dio, ma era debole, aveva una debolezza, le piacevano le donne, e non era un uomo fedele in questo. E lui cadde, il diavolo lo conosceva, sapeva, dice, prima o dopo, manda gli altri alla guerra, il tuo generale, il tuo esercito, possono fare a meno di te. Ma era il tempo dove i re andavano in guerra, la parola lo dice. Quando Dio ci dice qualcosa, facciamolo, cari. E Dio le disse, hai ucciso un uomo, gli hai preso la moglie, l'hai messa incinta, hai distrutto una famiglia, hai rischiato il mio proposito sulla tua vita. E lui poi, per la misericordia di Dio, confessò il suo peccato, si pentì attraverso un vero ravvedimento, ma Davide, cari, ha dovuto pagare un alto prezzo per essere caduto in questa strategia del nemico. La morte dei figli, famiglia rovinata, la sua reputazione davanti al popolo rovinata. I suoi salmi parlano del suo dolore, del suo pentimento per aver deluso Dio, i sensi di colpa. Il Salmo 50, 51, 53, 54 è un massacro. È lì che con la cena, sempre lì, con i sensi di colpa, Signore. Perché poi il nemico cosa fa? Prima ti fa peccare e poi ti lascia nei sensi di colpa. Ci sono persone che per i sensi di colpa si sono anche suicidati. Sapete, è importante restare nei principi di Dio. Secondo Samuele 12,8, ti ho dato la casa del tuo Signore, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo Signore, e ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo era troppo poco, io ti avrei dato molte altre cose. Dio gliel'ha detto. Ma lui non bastava, lui era distratto, aveva dimenticato che cosa Dio le aveva detto, e ne pagò il prezzo. Perciò tutto quello che è scritto è per il nostro ammaestramento, cari. Dio parlò a Noè e diede indicazioni molto specifiche. ed egli rimase concentrato sulla direzione divina ricevuta. Voi sapete tutto come doveva essere fatta l'arca, le misure, le altezze, dentro, fuori, come deve essere fatto, i materiali. E mentre Noè lavorava fedelmente, c'erano quelli che venivano a chiederle cosa stesse facendo, ma se è andato fuori. Cercavano di distrarlo. Ma cosa fai, una barca su una montagna? Ma vedi che sei proprio fuori. Perciò la cosa durò 150 anni, mi pare, vero? Per costruire l'arca. Questo per 150 anni ho dovuto sentire le angherie di tutta sta gente che veniva a deriderlo. Ogni volta che ti impegni per Dio ci sono sempre quelli che vengono per distrarti. Amen? Se tu vuoi fare sul serio, sei tranquillo che il nemico verrà per cercare di distrarti, come quando Neemia doveva ricostruire le mura. Perciò se tu decidi di lavorare per cambiare o vivere una vita secondo i principi di Dio, il nemico cercherà di farti perdere la concentrazione con mille situazioni. E molte volte appena c'è un risultato, ho pregato però la cosa non è avvenuta e subito ci demoliamo. E allora Dio, dove non c'è, allora, ma non vado in chiesa. No, fratelli, così non funziona. La parola dice, se io ritardo, aspettami. Se tu credi in Dio, non saranno la realtà che ti farà uscire dalla verità. Rimani nella verità. Non ha importanza se Dio interviene subito o no. Tu credi in Lui, rimani in Lui, sii fedele in Lui. Porta avanti la tua chiamata. Dille, Signore, come disse un evangelista scozzese, a un certo punto disse, Signore, se tu non mi dai la Scozia, io preferisco morire. Perché pregava, pregava e le cose non avvenivano. E lui a un certo punto disse, basta, io voglio la Scozia, tu me la devi dare. Noi vogliamo tutte le promesse di Dio. A volte le cose ritardano, ma non vi preoccupate perché Dio è con noi, chi sarà contro di noi, dice la Bibbia. Amen. Alleluia. Sette cose accadono quando siamo distratti e perdiamo di vista il nostro obiettivo. La prima cosa è che cadiamo vittima delle nostre circostanze. Se le cose funzionano, alleluia, gloria a Dio, amen, fratello, pastore, come stai? Se le cose non funzionano, cominciamo a vedere il problema e cadiamo nelle circostanze. Ho perso il lavoro e sono malato. Beh, se sei malato è un modo per guarire, no? Dice il Signore che tutte le cose coprono al bene, perciò vuol dire che se c'è un problema, Lui è la soluzione. Amen? Tutte le cose che noi chiediamo a Lui, nel Suo nome, il Padre dice che ce li darà. Non dice ci penserò, vediamo se te lo meriti. Non te lo meriti, non ce lo meritiamo, questa è grazia. E proprio perché non lo meritiamo, Lui ce li dà. Questa è grazia. Amen. Cadiamo vittime delle nostre circostanze invece di essere vittoriose su di esse. Questa è la prima cosa che accade quando siamo distratti, che invece di guardare a Gesù guardiamo il problema. Invece di dire montagna spostati, diciamo mamma mia come sei grande, come sei alta. Sei troppo alta per me, non ce la farò. Ma la parola dice, di a questo monte, spostati nel nome di Gesù. E il monte dice, si sposterà. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Ma come siete silenziosi, mamma mia. Quanto ci sentiamo tante volte sopraffatti da situazione. È vero che la vita non è facile, è turbolenta. Questi sono tempi difficili, l'ha detto, sono tempi difficili. Noi dobbiamo consolarci con la parola. Isaia 41:10 dice a te questa mattina, puoi metterlo? Isaia 41:10, questo è un verso molto forte. Facciamolo nostro questo verso, anche nei momenti più difficili, prendi Isaia 41:10 e poi leggitelo davanti a Dio e davanti alle situazioni e davanti a ogni condizione. Dice, non temere perché io sono con te. Dillo di nuovo, non temere perché io sono con te. Allora fallo personale. Io non temo perché Dio è con me. Non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. Perché Dio si è impegnato in Cristo Gesù. La destra è Gesù. La destra della sua giustizia è Gesù. Lui si è impegnato per suo figlio. Tutto quello che voi chiederete nel suo nome, io sono obbligato a darvelo. Perciò non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. Io ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo. Perciò quando tu hai il problema, prendi questo verso e sfida il problema, dice, tu adesso esci fuori dalla mia vita. Tu adesso acque, calmati, problema fuori. E cominci a ringraziarlo, cominci ad adorarlo, alleluia. La seconda cosa è che avremo una mente doppia. La distrazione ci fa diventare con una mente doppia quando perdiamo la nostra attenzione. Giacomo 1,8, perché è un uomo dal cuore doppio, instabile in tutte le sue vie. Qui parla ai credenti, cari, non parla al mondo, Molte volte noi siamo doppi, abbiamo la doppia natura. Un giorno siamo santi, un giorno lo siamo di meno. Quando ci conviene veniamo, quando non ci conviene non veniamo. Dipende quali sono le nostre priorità. Questa si chiama doppiezza. Noi dobbiamo essere per Dio. Il Signore dice, figlio, dammi tutto il tuo cuore. Perché ci vuole che diamo tutto il nostro cuore? Perché se noi diamo tutto a Lui, Lui ci darà tutto a noi. Tutto quello che abbiamo glielo diamo e tutto quello che è suo lo riceviamo. La versione amplificata dice di questo versetto, guardate, per essere quello che è un uomo di due menti, esitante, dubbioso, irrisoluto, instabile, inaffidabile, incerto su tutto ciò che pensa, che sente, che decide. Questo è un uomo con una doppia mente. Mentre la Bibbia dice abbiate la mente di Cristo. Amen? La mente di Cristo. La terza cosa è che ci sentiamo intimiditi molte volte. Ci sono un buonissimo libro sull'intimidazione che vi consiglio di leggere. Ci sentiamo insicuri quando manca la nostra attenzione sulla presenza di Dio. Quando noi cominciamo a prendere il nostro sguardo, la nostra attenzione, la mettiamo non più sulla presenza di Dio, allora cominciano i dubbi, comincia l'insicurezza, cominciamo a essere intimiditi, cioè non più coraggiosi. Amen? Filippesi 1,28. Senza lasciarvi spaventare in cosa alcuna, dice la Bibbia, dagli avversari. Questo è per loro una prova di perdizione, ma di salvezza per voi, e ciò da parte di Dio. Perciò dice, senza lasciarvi spaventare, oppure essere insicuri, no? Di cosa alcuna, se tu hai avversari, se hai problemi, questo è per la loro, è la prova per la loro perdizione, ma per noi è per la salvezza. Perciò quando c'è un problema, rimani fermo, perché Dio ti tirerà fuori. Amen. Esodo 23,22. Ma se ubbidisci pienamente alla sua voce e fai tutto quello che ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e sarò l'avversario dei tuoi avversari. Vedete cosa dice Dio? Lui è l'avversario dei nostri avversari, è il nemico dei nostri nemici. Perciò non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo farci le nostre vendette, cari. Lasciamo a Dio. Noi perdoniamo, liberiamo perdono, alleluia. Il nostro compito è cercare la sua presenza e così non avremo tempo per distrarci. Tante volte mi dicono, ma tu dici, non hai voglia ogni tanto di andare a fare quattro salti, dite dove, in padella? No, a ballare così, come sai. I clienti mi dicono, ma tu non hai qualche volta voglia di uscire fuori? Dice, uscire dove? Sono talmente impregnato e impegnato a cercare la presenza di Dio per la mia vita, per la famiglia, per la chiesa, per il lavoro, per la salute, che non ho tempo, scusatemi, per altre cose. Non ho tempo. Io preferisco spendere la mia vita per Lui. Alleluia. Amen. Poi, quarta cosa, la confusione e il caos entreranno nella nostra vita quando siamo distratti. Se c'è confusione è perché sei distratto. Ogni tanto sei in confusione. Alzate le mani, vediamo quanti sono in confusione. Ogni tanto, pure io sono ogni tanto in confusione, cioè non è che io sono esente, no? Ma questo mi fa capire che quando sono in confusione sono distratto. Non sono puntato su Cristo Gesù, sulla parola, sulle promesse, sul suo proposito. Alleluia. E allora dobbiamo raddrizzare. Romani 16:17. Ora io vi esorto, fratelli, a guardarvi da quelli che fomentano le divisioni e gli scandali contro la dottrina che avete appreso, e ritiratevi da loro. Perciò si può entrare in confusione. La versione amplificata di questo verso dice così: mi appello a voi, fratelli, per stare in guardia se coloro che creano dissensi e difficoltà, su coloro che creano dissensi e difficoltà e causano divisioni in opposizione alla dottrina, cioè l'insegnamento, che vi è stata insegnata. Vi avverto di allontanarvi da loro e di evitarli. Tante cose ci mandano in confusione, non dobbiamo essere confusi. Questa è distrazione. Le distrazioni ci portano a fare e a dire cose che poi si paga il prezzo. La quinta cosa è: senza mettere a fuoco il nostro obiettivo si diventa instabili. Se noi non mettiamo il focus, si dice così in gergo tecnico, Piero, sì, ok, in inglese focus, vuol dire mettere a fuoco, ok, l'obiettivo per vederci chiaro. Si usa nelle macchine fotografiche, si usa nei telefonini, si usa nei binocoli, mettere a fuoco per vedere chiaro, no? Perciò dobbiamo mettere a fuoco. Giacomo 4:8 dice: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o voi dal cuore doppio. Perciò noi dobbiamo fare attenzione a mettere a fuoco la nostra vita. Cosa diciamo, cosa pensiamo? Dice: il vostro parlare sia condito con sale. I vostri pensieri sono i pensieri di Cristo. Noi dobbiamo essere come Lui. Dobbiamo assomigliare a Lui. La versione amplificata dice: avvicinati a Dio e Lui verrà vicino a te. Riconosci che sei un peccatore, pulisci le mani sporche, renditi conto che sei stato sleale. Guardate questa, la versione Amplified è tremenda quanto dice delle cose. Esitanti individui con interessi divisi. E purifica il tuo cuore dal tuo adulterio spirituale. Questo vuol dire, quando lui dice, no, purificate i vostri cuori o voi dal cuore doppio, quando si fanno i tradimenti. C'è Dio e c'è Mammona. C'è la verità e poi c'è la menzogna grigia, non quella nera, quella si vede troppo. La mezza verità, le mezze paroline, eccetera, eccetera. Questo è adulterio spirituale, cari. La sesta cosa è: non sperimenteremo mai successo duraturo. Noi non avremo successo duraturo se non riusciamo a rimanere concentrati. Dite concentrati. 1 Pietro 5:8. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. L'abbiamo detto prima anche. Ma la versione, l'Amplified, dice: sii ben equilibrato, moderato, sobrio di mente. Sii vigile, cauto in ogni momento, perché il tuo nemico, il diavolo, gira come un leone che ruggisce per una fame feroce, cercando qualcuno da catturare e divorare, mangiare. Perciò dobbiamo fare attenzione, se vogliamo che le cose durino, dobbiamo essere concentrati. Non facciamo distrarre dalla famiglia, dal problema della salute, non dobbiamo farci scoraggiare da queste cose, ma piuttosto puntare, dico: Signore, Tu sei la mia salvezza, Tu sei la mia guarigione, Tu sei la mia prosperità, alleluia. Finiamo. La settima cosa è: senza avere chiarezza sul piano di Dio per noi, vivremo una vita piena di paure e di dubbi. Perciò se non abbiamo chiarezza di chi siamo in Cristo Gesù, entriamo nella paura, nello scoraggiamento. Tu sai chi sei? Molte volte ci dimentichiamo chi siamo. E allora ci sono i dubbi, la paura, quando noi passiamo i momenti non facili. Marco 4,40. Poi disse loro, perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Attenzione, parliamo dei discepoli che avevano visto cose straordinarie. Eppure sono entrati nella paura. Sono entrati in questo territorio del nemico, no? La fede era diminuita. Spesso la distrazione ci fa dimenticare, ci fa allontanare dal proposito di Dio, chi siamo in Cristo Gesù. Così la paura intacca la fede. Gesù in Matteo 24,5 dice che parla dei pericoli degli ultimi tempi. Lui dice, poiché molti verranno nel mio nome e dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. E poi dice, sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. Versetto 23 dice, allora se qualcuno vi dice ecco il Cristo è qui oppure là, non gli credete perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno gran segni e miracoli, tanto da sedurre se fosse possibile anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto, cioè Dio ci sta dicendo, ve lo sto dicendo, che ci saranno queste situazioni. Se dunque vi dicono, eccolo, è nel deserto, non vi andate. Eccolo, è nelle stanze segrete, non ci credete. Marco 13,23 dice ancora, voi però state attenti. Ecco, io vi ho predetto ogni cosa. Questo è un tempo, cari, di confusione, anche spirituale. C'è di tutto. C'è di tutto e c'è di più. Vi posso dire che c'è di tutto e c'è di più. Se uno vuol sentire delle cose, apre in internet e sente tutti i modi di pensare, di dire, ed è pericoloso. Una sorella mi disse, noi crediamo in tutto quello che la Bibbia dice e noi insegniamo la decima perché noi crediamo che la decima è un sacrificio che noi facciamo a Dio e perché la decima è nella volontà di Dio. Mi dice, io ho preso un libro nella libreria, non so dove, in libreria cristiana, e mi sono convinto che la decima è nel Vecchio Testamento. Non è vero, tu mi hai insegnato una cosa che non è vera. Allora io le ho detto, cara sorella, la decima non viene dalla legge, perché è prima di Mosè. Amen? Abramo diede la decima a Melchisedec, re di Salem. Figura di Cristo, no? La decima di tutto quello che avevi. Poi ne parla in Ebrei, lo riprende il discorso. E poi Gesù disse, no? Ai farisei ipocriti, voi che colate il colino con la menta, perciò con le erbe, date la decima di tutto. Però poi dimenticate la giustizia e l'amore. E cosa disse lui? Dice, io non vi dico di non fare queste cose, ma di non dimenticare di fare questo. Cioè, Gesù stesso ci disse che la decima è nel cuore di Dio. Allora, oggi ci sono molti libri, io vi do il consiglio, non leggete tutto quello che c'è. Non leggete tutto quello che c'è, non sentite tutto quello che viene da tutte le parti, perché c'è un'invasione di voci. Lo dice qui, io sono il Cristo. Io sono qui, io sono là, io ho questa dottrina, io ho questo movimento, io vengo da quel movimento, io credo nei miracoli, io non credo nei miracoli. Allora, se ci sono falsi profeti e falsi apostoli, vuol dire che ci sono i veri profeti e i veri apostoli. Amen? Perciò il problema è discernere il vero dal falso. Perché la Bibbia dice che ci sono anche i falsi testimoni, i falsi fratelli. Ma ci sono anche i veri fratelli, ci sono anche i veri testimoni che testimoniano con la propria vita che Cristo è il Signore. Alleluia. Perciò attenzione alle distrazioni affinché possiamo discernere il vero dal falso. La seduzione è un'arma del nemico. Quando voi volete fare qualche cosa nel mondo spirituale, chiedete alle autorità della Chiesa, informatevi se questo è buono oppure non è buono, perché noi ci informiamo, cerchiamo di capire, perché non basta fare miracoli, non basta fare segni, dobbiamo essere nel vero. Se ci sono persone che non sono sottomesse a delle autorità, io non ci credo molto, scusatemi, per me, io non sono credibili per me, ma se tu sei sottomessa a un'autorità e hai un ministero, io ti voglio ascoltare, io voglio prendere, desidero che tu possa darmi di quello che tu hai. Perciò consigliamoci con le autorità della Chiesa, chiediamo informazione, se è buono o no fare o no delle scelte, seguire o no determinate scuole, insegnamenti, ministeri. Perché c'è confusione, cari, è un tempo di confusione. Gli ultimi tempi saranno tempi difficili, dice la parola. E i falsi esistono perché ci sono i veri, perciò dobbiamo stare coi veri. Amen? Matteo 7,15 dice che ci sono lupi travestiti da pecore. Perciò, attenti, apriamo gli occhi. Vengono da voi in veste di pecora, ma dentro sono lupi rapaci. Voi li riconoscerete dai loro frutti. Alleluia, i frutti parlano dell'albero. Amen? Alleluia. Perciò le distrazioni portano delusioni. Ho visto persone, fratelli delusi, portano alla critica perché ti sviano. Comincia a criticare il pastore, comincia a criticare il marito, comincia a criticare il datore di lavoro, comincia a criticare il governo, e questo governo non funziona. Prima non funzionava, adesso non funziona. Prima si lamentavano che c'erano troppi qui che entravano, adesso ne entrano di meno, si lamentano. E c'è sempre una lamentela. Dico, Signore, benedice le nostre autorità. Amen? Questa è la cosa più. Perciò poi ci sono anche i tradimenti, le distrazioni ti portano ai tradimenti, all'adulterio spirituale, ti portano alla tentazione, ti portano alla persecuzione e poi ti portano anche all'accusa. Cominci ad accusare, perché quando ti allontani dalla presenza di Dio, ti distrai dalla presenza di Dio, allora facilmente l'accusa, e lui è l'accusatore dei fratelli. Quando qualcuno accusa un fratello, mandalo dal pastore, dice andiamo a parlare con lui, ok? Perché? Perché l'accusatore è il nemico. Lui usa le nostre bocche, i nostri pensieri, i nostri piedi, le nostre mani, i nostri occhi, le nostre orecchie per fare il suo lavoro. E noi dobbiamo usare tutta la nostra vita per servire Dio tutti i giorni della nostra vita. Poi quando ci sarà fra due domeniche la possibilità, vi dico 7 cose che ci evitano tutti questi disastri. Amen? Ok, facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Alleluia. Alziamoci. Alleluia. Quando il Signore tornerà, verrà nella mezzanotte. Dice che era la mezzanotte. E si sentì un grido. Ecco lo sposo! Wow! Perciò tutta la chiesa si preparò, ognuno prese le proprie lampade, figura della nostra vita, e cominciarono a metterla a posto. E così ognuno prese il suo olio, che è lo Spirito Santo. Ma non è solo lo Spirito Santo, ma è il carattere dello Spirito Santo. Misero l'olio e cominciarono ad accendere le lampade. E c'era qualcuno che aveva solo un goccino, non riusciva neanche a bagnare lo stoppino. E allora 5 si trovarono in quella condizione, distratte. E gridarono, dateci del vostro olio, siate buone. Dio dice di aiutarci, no? Un po' di amore per i fratelli. Ma i fratelli che avevano l'olio e dissero no, affinché non basti né per noi né anche per voi. Andate dai venditori e compratevene. Così le cinque distratte corsero a comprare l'olio. Sapete dove andarono? Andarono per le case e dire: sorella Sara, io ti ho criticata, sai? Ti chiedo perdono. Mi perdoni? Ecco, un po' d'olio, ok. Maria, ho detto delle parole brutte su di te. Mi perdoni? Un altro poco d'olio, wow. Pasquale, a me non me ne è fregato sempre niente di te. Quando mi dicevano che stavi male, io con te non ci volevo avere a che fare. Mi perdoni?
Sì.
Oh, un altro poco d'olio, wow. Dai, torniamo, torniamo. Stanno cercando di accendere la lampada. Ma quando tornarono, lo sposo era già andato via con la sposa. E allora le cinque distratte: aprici Signore, abbiamo l'olio. Andate a prendere l'olio un po' qui e un po' là. Capite che l'olio è tutto quello che voi tutti i giorni fate. E sentirono quella voce che disse: non vi ho mai conosciuti, operatori di iniquità. Signore, ma non abbiamo noi parlato di te? Abbiamo fatto segni, prodigi e miracoli. Io li ho fatti, non tu. Tutto il bene viene da Lui. Non siamo noi che facciamo miracoli. È il Signore che guarisce, è il Signore che salva, è il Signore che innalza, è il Signore che fa diventare più alti. È Lui il facitore dei miracoli, non siamo noi. E così lo sentirono questa voce che diceva: andate via da me, operatori, operatori, vuol dire che facevano delle cose, non facevano quello che Dio gli ha detto di fare, facevano altre cose. Fratelli, il tempo è breve, non distraiamoci, puntate. Dice che Gesù risolutamente puntò su Gerusalemme. Risolutamente aveva in mente solo una cosa: fare la volontà di Dio, del Padre. Lui sapeva che andava per morire, ma lui risolutamente guardò Gerusalemme e andò verso il compimento del piano di Dio per noi, per tutta l'umanità. E allora io voglio dirti: dobbiamo assomigliare a Lui. Risolutamente vivi i tuoi giorni servendo Dio. Ti prego, non distrarti. Se senti un pericolo, telefona a qualche sorella, a qualche fratello, al pastore, a un responsabile e dille: prega per me. Ma non cedere nulla, non darle nulla. Gesù non le diede nulla al diavolo, non trovò nulla in lui. Lui diede la sua vita pura e santa, e quando andò negli inferi fece tremare l'inferno. Predicò l'Evangelo lì dentro e molti si salvarono. E il terzo giorno risorse dalla morte, perché la morte non poteva tenerlo, perché non c'era peccato in lui. Il nemico non può tenerti se non c'è peccato in noi e in te. E il terzo giorno risuscitò per renderci giusti alla presenza di Dio. Padre, chiudete i vostri occhi, alzate le vostre mani. Ti ringraziamo, Padre, nel nome potente di Gesù. Ti ringraziamo, Signore, perché Tu ci avverti. Tu ce le dici le cose, Signore. Non vogliamo essere figli distratti, dove tutto quello che poi viene arriva nella nostra vita attraverso l'accusa, la critica, l'insoddisfazione, il peccato. Padre, benedici i Tuoi figli, Signore. Fa che ognuno possa avere diritto davanti a sé. Cosa deve fare? Fa che ognuno pensi al suo proposito, allo scopo per cui è stato chiamato, per cui è stato salvato, per cui quel sangue è stato sparso. Padre, ti prego, nel nome di Gesù, È un tempo nuovo questo. È l'ultimo tempo. È l'ultima ora prima del tuo ritorno, Signore. E non vogliamo essere come quelle cinque vergini distratte che non avevano l'olio, che hanno sprecato la propria vita andando dietro al nulla, al niente. Vogliamo concretizzare la nostra vita nel nome di Gesù. Questo è un tempo di purificazione. E io voglio chiederti questa mattina, c'è qualcuno qui in mezzo a noi che non ha ancora fatto un'esperienza con Gesù, che non ha ancora detto sì a Gesù? Qualcuno che magari sei qui per la prima o la seconda volta, che non hai ancora fatto una vera esperienza con Gesù. Se tu sei qui questa mattina, alza la tua mano. Senti se tu hai, se senti il bisogno di cambiare vita. Se non c'è nessuno qui, tu sei un credente e che stai camminando, ma non stai camminando con Dio. Forse hai bisogno di purificazione, forse hai bisogno di cambiare la mente, forse hai bisogno di un tocco che viene dal cielo perché tu possa vedere il tuo proposito davanti ai tuoi occhi e non perdere più tempo. Se senti il bisogno di un tocco dal cielo questa mattina, una guarigione interiore, forse tu sei offesa, forse ti senti offesa, forse ti senti che stai criticando, forse sei perseguitato da situazioni, forse vivi delusioni, distrazioni che ti portano a fare cose che non dovresti fare, forse vivi nel peccato e stai lottando con quel peccato e non sai come uscirne fuori. Questa mattina il Signore è qui per toglierti da quella condizione, per rialzare la tua vita, perché Dio è un grande perdonatore, è il primo perdonatore, perché Dio ha tanto amato che ha dato quantità e ha dato il suo unico figlio e ha dato qualità affinché chiunque credono in Lui, e ha dato la possibilità a tutti quelli che credono. Se senti un bisogno e un tocco speciale questa mattina, vieni davanti, perché c'è l'unzione per la guarigione e per la liberazione qua. Chiunque ha bisogno, venga e beva, dice la Bibbia, e fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal tuo seno. Questa mattina, ora, non vogliamo perdere il tempo, perché domani non ci appartiene. Alleluia! Se tu senti questo bisogno, ora, esci da dove sei. Comincia a metterti in preghiera. Confessa, dile: Signore, così non voglio camminare, non è la strada che voglio fare. Signore, non voglio criticare, non voglio essere tentato, non voglio essere perseguitato, non voglio accusare perché gli altri mi trattano male, non voglio essere distratto, non voglio essere una persona delusa. Alleluia. Così, mentre c'è un canto che ci porta in adorazione, vogliamo, Signore, pregare che tu possa fare un cambiamento, un tocco dal cielo per un vero radicale cambiamento nella vita. Alleluia, Padre. Alzate le vostre mani, cari. Adoriamo mentre siamo qui. Alleluia. Se tu sai che sei distratto, che non ti senti più di pregare, che fai altre cose, che ti senti debole nella fede, che sei tentato, che il nemico ti sta tentando per fare scelte che non devi fare, che non devi fare. Ora, ora, ora è il tempo, dice il Signore. Alleluia, alleluia, alleluia.
La tempesta che verrà, se guardo braccio mi calmerò,
alleluia. Forse hai ricevuto delle ferite nel cuore nel passato, forse non hai bisogno di una guarigione fisica, ma forse c'è uno strappo dentro e te lo stai portando dietro, e questo ti porta a delusioni, C'è uno spirito di guarigione qua, vieni. Forse c'è un fallimento nella tua vita passata e questo ti sta portando delusione. Non esci fuori da questa condizione di lamentela. Il Signore è qui per trarti fuori da quella condizione. Ora vieni e ricevi nel nome di Gesù. Sharabakatarabashanta.